Okay. Ok, direi che possiamo riprendere per tutti voi. Ecco, e qua in questo in questi grafici vengono rappresentati i comportamenti che possono nascere da un sistema di controllo quando il sistema di controllo viene progettato in maniera errata rispetto a quando è corretta. Allora, qua avete l'input, vedete, l'input è il segnale di riferimento, che è un segnale, in questo caso, sempre costante. Noi abbiamo preso sempre il segnale costante di riferimento, ma non è detto che sia costante, può anche variare il segnale. Per comodità l'abbiamo preso costante. Ecco, il secondo grafico in alto rappresenta un comportamento stabile, ossia il sistema raggiunge il riferimento e si stabilizza là. Per questo è stabile. Funzionamento buono. Anche il terzo a destra è stabile senza overshoot, e abbiamo visto anche questo come poter raggiungerlo, KD più elevati e si riesce a raggiungere. Ci siete? Poi vedete qua, su questo qua che vedete viene chiamato comportamento marginalmente stabile. Marginalmente stabile significa che oscilla attorno a una posizione. A me è capitato con dei motori di far partire il controllo sul motore e lui si metteva a oscillare intorno alla posizione, aveva raggiunto la stabilità marginale. Perché si chiama stabilità marginale? Perché se io aumento il KI ancora un po' va in instabilità. Invece gli ultimi due grafici sono comportamenti instabili. Questo è un comportamento instabile in cui l'oscillazione tende ad aumentare. È quello che succede nel tornio, per quando uno non ha gli scale adeguati. Oppure addirittura instabilità parte subito per la tangente. Parte per la tangente. Va all'infinito all'inizio. A volte nelle prime macchine in cui c'era un accoppiamento uomo-macchina dal punto di vista fisico si arrivava a comportamenti marginalmente stabili o anche addirittura instabili a volte, con anche parecchi rischi. Avete presente il film Alien, il primo, in cui c'era si chiama Alien, si chiama Sydney Weaver, era Alien, in cui lei a un certo punto entra dentro una sorta di esoscheletro che è un amplificatore di forza, è una struttura in cui la struttura amplifica la forza di una persona, è una sorta di esoscheletro. Ecco, le prime macchine che facevano erano instabili. Come funziona un esoscheletro di questo tipo che amplifica la forza? Io muovo il braccio, okay? L'esoscheletro segnala la mia forza e si sposta. Okay? In pratica l'esoscheletro fa in modo di retroazionare la forza, quindi il feedback della forza, e si sposta in maniera tale da fare in modo che la forza sia sempre nulla. Chiaro il concetto? Ok. Cosa succedeva? Che questa mano rappresenta l'esoscheletro, quindi è una struttura messa sopra questo braccio. Io muovo il braccio verso l'alto, i sensori di forza misurano che sto premendo Per evitare questa forza, la struttura si alza. Alzandosi, cosa fa? La mia mano rimane indietro. Ok? Rimanendo indietro, io tento di sollevarla. Sollevandola da una botta. La struttura sente che ho dato la botta, si solleva. Io mi sollevo ancora. Quello che succedeva è che la persona che indossava questa struttura si metteva dopo un po' a fare così. E se gli si diceva di fermarla, non riusciva a fermarla, perché se provava a fermarla, stava ferma, si irrigidiva. Quindi veniva segnata la forza, la struttura si spostava e quindi c'era una continua retroazione tra la macchina e la persona e andava in instabilità, proprio questa instabilità marginale che è indicata là. Questo avviene tantissimo nelle macchine automatiche, ma avviene anche nell'interazione uomo-macchina, e bisogna tenerne conto. Un altro caso in cui mi è capitato di utilizzarlo, abbiamo fatto un'interfaccia aptica a cavi, cioè è un robot a cavi in cui i cavi si mettono a tirare in tutte le direzioni. Immaginate una sorta di ragnatela che erano collegate alla punta di una penna. Io muovevo la penna nello spazio, poi la penna entrava a un certo punto all'interno di un muro virtuale. Il muro non c'era, però il software sapeva che lì c'era un muro virtuale, per cui entravo con la penna dentro il muro virtuale, ok? Se entravo di un centimetro, cosa succedeva? Che i cavi esercitavano una forza proporzionale a quanto ero entrato nella direzione opposta al muro. Quindi sostanzialmente se io entro poco mi buttano fuori di poco, se io entro tanto mi buttano fuori di tanto. In questo modo io non riesco mai a entrare dentro il muro virtuale e se chiudo gli occhi ho la percezione del muro virtuale. Questo è il comportamento di un'interfaccia attica, poi lo vedremo magari un po' più in dettaglio. Quello che succedeva era che quando io entravo, siccome il campo proporzionale, che era la forza che mi dava la forza di uscita, era troppo elevato, mi buttava subito fuori. Però io volevo entrare, quindi entravo e mi buttava fuori, io entravo e mi buttava fuori e la sensazione era un tremolio quando raggiungevo il muro virtuale. Quindi ci sono tanti casi, soprattutto nell'interazione uomo-macchina, in cui nasce una vibrazione, nasce un'instabilità e non si vuole che sia così. Vediamo. Qua è un esempio di instabilità perché non vi ho mostrato nessun video finora. Sì.
L'esempio dell'exoskeleton era sì. Instabilità.
Era instabilità, sì.
Perché.
Sì, sì. Un attimo che devo duplicare gli schermi. Ecco, vedete, power off, il sistema non è attivo. Cosa c'è là? Cosa vedete nel grafico? Vedete un... Andiamo qua. Qua c'è un motore. Vedete, un motore elettrico. Con un encoder che misura la posizione. Questo motore fa semplicemente spostare questa targhetta. Ok? E questa lancetta. Questa lancetta dovrebbe andare a posizionarsi nel target, che è la posizione verticale. E vediamo cosa succede nei vari casi. Allora, in questo caso vedete, c'è un K proporzionale di 200. Vedete, lui va più o meno nella posizione. Con questo KP di 200. Però vedete che non ci arrivava giusto, perché? Perché ci sono anche degli attriti del sistema che sono quelli che chiedono l'intervento di un K integrativo. Adesso vedete col KP1000 cosa succede. Vedete, il KP1000 è molto più reattivo e corregge molto di più. Quest'ultimo caso, avete visto cos'era? Era KP500, quindi un po' più basso il KP, però ha introdotto un KD. Quindi invece di farlo, non fa un overshoot, cioè si posiziona senza fare un overshoot. Vedete, va là e si ferma là. Non è che supera. Questo è stato possibile grazie al KD. C'è ancora un errore di posizione finale a causa dell'attrito. Quindi KP e KI, e qua ha messo anche il KI. Vedete cosa ha fatto? Lui ha oscillato perché c'era il KP, non c'era più il KD, però il KI l'ha riportato in posizione perché ha fatto quell'effetto che vi ho detto, che andava a integrare l'errore nel tempo. Vedete, e lo riporta sempre a zero, un po' alla volta lo riporta a zero, sempre, perché c'è il KI. Vediamo adesso, ci sono KP500, KI e KD, ci sono tutti quanti. Questo è il comportamento migliore, dovrebbe essere. Quasi, perché l'overshoot è molto elevato. Qua bisogna aumentare il KP, vediamo se aumenta il KP. No, l'anti-wind up non mettiamolo. Guardate fino a qua il video va bene. L'anti-wind up fa parte del secondo corso. Tanto per dirvi, non viene neanche insegnato nel primo corso di controlli che vi ho detto, nei 9 crediti, viene insegnato nei secondi 9 crediti, per cui non è il caso di farlo qua. Bene, Ziegler-Nichols non lo fate, perché è solamente una tecnica per tarare correttamente quei parametri KI, KI, KD, KI, KP, KD, per cui è un qualcosa da ingegneri, non serve farlo. E invece, visto che abbiamo introdotto il concetto della forza, visto che stiamo studiando le macchine che interagiscono in qualche maniera con la persona, è uno dei metodi per interagire con la persona è attraverso la misura della forza. Sì?
Io volevo fare una domanda sul video, ma come si modificano quei parametri, le costanti di K?
Software. C'è un... quando si acquista un sistema di controllo, solitamente questo sistema di controllo è implementato all'interno di un software, quindi c'è proprio un hardware dedicato, in cui ci sono delle variabili da inserire all'interno del software. E dipende dal tipo di software, se è MATLAB, e dipende dal tipo di hardware
che vanno comunque a lavorare sul motore
sì. Ad esempio ho fatto un robot, c'è una scheda controllo assi in cui io accedo a questa scheda attraverso un terminale, quindi ho un video e una tastiera. Quindi il video mi permette di vedere cosa c'è dentro la scheda, il terminale set i parametri dei KP, KD, KI, li butto dentro e poi la scheda non è autonoma. Ok, abbiamo parlato di macchine, abbiamo visto come attuare le macchine. È intuitivo sapere che le macchine possono ricevere informazioni visive attraverso telecamere. Quel che è meno noto, ed è magari lo faccio qua a voi, vi do un'indicazione di altre caratteristiche per poter misurare informazioni fondamentali. Prima abbiamo parlato dell'esoscheletro, là serviva una misura di forza. Come si misura una forza? Esempio di macchina interagente molto semplice, una bicicletta elettrica. Le biciclette elettriche hanno un motore qua. Come funziona questo motore? È facile, insomma, dà energia alla pedalata, quindi produce una coppia. Sappiamo cos'è una coppia. Ma quando è che la produce questa coppia? se io non pedalo, la produce la coppia? No, devo pedalare per produrla. Allora serve qualcosa che dica al sistema di controllo che io sto pedalando. Ci sono due modi per farlo. In Italia non sono ammesse per legge, perché sennò sarebbero, la bicicletta si trasformerebbe in un motorino, ma ci sono bici elettriche all'estero in cui se uno sta fermo con i pedali la bicicletta può andare avanti lo stesso. Quindi si trasforma in un motorino la bicicletta. Non viene accettata qua perché sarebbe un motorino, quindi dovrebbe avere la targa. Oltre anche a concetti di potenza, che sotto una certa potenza le bici elettriche non possono andare. Però, quindi, devono in qualche maniera ricevere l'input dal ciclista. Ci sono due modi per ricevere l'input. Uno stratagemma è quello di inserire un encoder. Cosa fa l'encoder? Misura la posizione angolare. Quindi, se l'encoder misura che sto girando i pedali, il sistema fornisce una copia. Oppure c'è un altro sistema che è quello più intelligente. Le pedivelle misurano quando io sto esercitando una forza su di esse. Pedivelle sono i pedali. Il pedivelle è quella stecca che unisce il centro al pedale, quella si chiama pedivella. Se io premo, esercito una forza, questa forza viene registrata e il motore può attivarsi in maniera tale da esercitare lui stesso una forza che ad esempio è, anzi una coppia, è proporzionale alla forza con cui sto spingendo. Per cui se ad esempio col piede esercito una coppia di, che ne so, 3 Nm, il motore elettrico può esercitarne 50 Nm. In questo modo mi aiuta a pedalare. E la mia forza viene utilizzata solamente come input per la forza, per la coppia del motore. Sì?
Ma in questo modo, io pedalo più forte e il motore genera una potenza maggiore che mi aiuta di più a pedalare.
Sì. Sì, il motore esercita una coppia proporzionale alla coppia che io esercito con i piedi. Quindi succede questo: se io supponiamo di esercitare una coppia costante, non è vero, ma perché non è che la coppia la esercitiamo solamente quando andiamo in giù, non quando torniamo in su col piede, però supponete che sia abbastanza costante nel tempo. Supponete che io eserciti 10 Nm costante. Il sistema registra questi 10 Nm e ne produce 10 volte per quello che è registrato, quindi ne produce 100. Okay? Qual è la coppia totale che viene scaricata sulla bicicletta? 110. I miei 10 più i 100 prodotti dal motore. E quindi quei 100 prodotti dal motore è tutta coppia che mi assiste da pedalare. Se io smetto di schiacciare sui pedali, il motore cosa eroga? Niente, perché non misura niente e quindi non mi aiuta di niente, non dà un valore proporzionale alla mia pedalata.
Ma se io pedalo più forte, produce più coppia o meno coppia?
Più coppia, perché se io pedalo più forte, lui dà una spinta che è proporzionale alla coppia con cui ho prodotto. In realtà questi parametri possono essere cambiati, possono essere, però in teoria questa è una strategia di controllo della bicicletta.
Sì, domanda, ma c'è un limite poi di produzione di coppia totale? Cioè, nel senso, se si fa una. È come.
Sì, il limite? Sì, sì. Il limite c'è per legge, perché sennò produco una moto, non una bicicletta. Il limite c'è. Questo non so se l'ho. Allora, questa è la coppia del piede e questa è la C del motore. Idealmente è così, cioè più aumento la coppia del piede, più aumenta la coppia prodotta dal motore. In realtà sarebbe così. Cioè per poca coppia prodotta dal piede produco tanta coppia al motore. Però il sistema è limitato e quindi come funziona? Quello che fa è questo, cioè satura, oltre un certo valore di copie prodotto dal motore non può più andare. Questo mi garantisce che la bicicletta non eroga una coppia infinita, insomma. Okay. Questo limite è dato dal motore stesso, cioè se io metto un motore elettrico che è una certa taglia, più di tot, come abbiamo visto, non può produrre una coppia più di tot.
Prof, ma nel grafico sotto lo zero non dovrebbe essere nullo?
Sì, infatti questa roba qua è una stupidaggine, quella che ho scritto. Cioè io non posso addirittura neanche produrre coppie negative nella bicicletta, posso solamente andare avanti. Tranne, non so se le avete viste, beh, tranne se non sia, o la BMX, quelle da competizione, però non sono servo assistite, oppure c'è anche, credete, ci sono delle biciclette tedesche, non so se le avete mai viste, ma funzionano così: se io giro i pedali in avanti,
sì,
vanno avanti, se io vado indietro frenano, sì. Quindi non hanno neanche i freni, insomma.
Vanno anche all'indietro in teoria le pixel, mi sembra.
Sì.
Se dai all'indietro vanno.
Sì, 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 beh, quelle là sì. Però insomma, comunque è corretta l'osservazione, la bici normale da solamente copie in avanti. Ok. Bene, abbiamo visto quindi un esempio di macchina, quindi la bicicletta assistita interagente con l'uomo, in cui c'è di mezzo la misura della forza. Quindi veniamo al punto: come misuriamo la forza? La misuriamo con questi strumenti qua. Questi strumenti sono qua. Questi si chiamano estensibili. Allora, intanto sfattiamo un mito. Una forza non si misura. Una forza non esiste. Cioè la forza, la famosa formula F uguale MA, quella forza è un'astrazione mentale. Non esiste. E quello che si misura è sempre uno spostamento. Cioè, quando io schiaccio questa mano sul tavolo, c'è un effetto fisico, la mia pelle si deforma e il tavolo si deforma. Questa deformazione è il manifestarsi della forza, ma non è possibile misurare una forza senza produrre una deformazione. Anche le bilance di casa, quando voi ci salite sopra, quello che avviene è che c'è un pilulo che viene schiacciato e viene deformato, e quello che viene misurato è la deformazione. Quegli aggeggi che vi ho mostrato si chiamano estensimetri perché si estendono. Come funzionano? Vengono incollati sulla superficie e sono delle resistenze elettriche. Quindi, quando si allungano, cambia la resistenza, che è una proprietà elettrica, e identificano la deformazione e sanno che c'è stata una deformazione e che quindi ha agito una forza su di essi. Funziona così. Se io immagino una barretta e applico una forza qua, questa barretta, esagerando, si piega. Se io qua sopra ci attacco uno di quegli affari che vi ho mostrato, un estensimetro, cosa succede alle fibre che stanno sopra? Le fibre che stanno sopra si allungano, perché io piego la barretta. Sul fatto che si allungano, lo potete anche provare voi. Non so se vi è mai capitato di prendere un pezzo di plastica sottile e di piegarlo e senza romperlo, perché la plastica molte volte si adatta, si plasticizza. Cosa trovate, cosa osservate nella superficie? Che si è come strappato. Perché si è strappato? Perché le fibre si sono allungate. Okay? Quindi ogni volta che noi pieghiamo una sbarra, allunghiamo le fibre superiori e compattiamo le fibre che stanno sotto. Questo allungamento che subisce questo sensore, questo sentimetro che è attaccato sopra la sbarra, determina una variazione di resistenza che quindi viene misurata. Quindi ogni volta che c'è una misura di forza, c'è un estensimetro. In realtà ho detto una stupidaggine, ci sono anche altri sensori per misurare la misurazione di forza, però usano sistemi piezoelettrici, vengono detti, cioè vabbè, sappiate che esistono anche sistemi piezoelettrici, là sono dei cristalli che quando vengono schiacciati producono una corrente elettrica, questi sono sistemi piezoelettrici, però solitamente si usano estensibili. Ok. E poi nelle slide avevate tutta una serie di formule che non servono. Ecco, questi sensimetri, sì?
Ma la resistenza come correla con la forza?
È proporzionale. Cioè la resistenza, qua bisognerebbe avere un po' di cognizioni di elettronica. La resistenza si misura in ohm, e si misura col test. Cioè noi prendiamo un test, quindi con i due puntali del test, e tocchiamo i due cavetti che uscivano da quegli stensimetri, quando l'estensimetro è incollato, si usa anche l'ATAC per incollarli, si incolla sulla barretta, io mi attacco sulla barretta, la schiaccio, quindi la deformo, si allunga e misuro la resistenza col tester, la vedo aumentata. Okay. C'è una relazione di proporzionalità tra resistenza e e deformazione.
La resistenza da quel poco che mi ricordo in fisica vuol dire che il flusso della corrente viene diminuito.
Sì, la resistenza è quel parametro che mi dice quanto facilmente passa la corrente. Se io aumento la resistenza significa che se io faccio passare corrente per quell'estensimetro ne passa di meno. A parità di quantità di corrente passata ne passa di meno, però istantaneamente ne passa di meno. L'estensimetro di solito non vengono utilizzati così, vengono collegati in oggetti che hanno questa forma qua, che si chiamano celle di carico. Questa è una cella di carico unidimensionale, significa che misura la forza in una direzione sola. Qua c'è un altro esempio di cella di carico, vabbè, sono tutti esempi poco significativi. Ecco, solitamente nei robot si mette una cella di carico all'estremità del polso, cioè tra il polso e la mano del robot. Questa cella di carico non è unidimensionale, ma lavora in tutte e sei le direzioni, cioè dà la forza in X, Y, Z e dà anche tutte le coppie che nascono. Questo è essenziale quando un robot deve manipolare qualcosa, stando attento ad esempio a non spaccare qualcosa, stando attento a esercitare la forza corretta di presa, oppure quando deve interagire con l'uomo. Alla Varsila dovremo partire con un progetto di ricerca sulla robotica. Là hanno oggetti molto grandi da spostare, per cui il robot va a prenderli. Il problema è come li si porta in posizione. C'è una possibilità, c'è una sorta di joystick basato sulle forze, cioè la mano del robot ha una specie di pomello che io provo a spostare. non è che così io sposto il robot, però spostando quel pomello in realtà io agisco su una cella di carico. Questa cella di carico deforma un estensimetro, l'estensimetro misura la forza e il robot si sposta nella direzione in cui sto producendo questa forza qua. In questo modo riesco a spostare pesi molto grandi, perché? Perché io vado ad agire su questo specie di joystick attaccato al robot, alla mano del robot, il robot è enorme, ma in questa maniera io non faccio fatica, perché è come se guidassi il robot con la forza. Per farvi capire il concetto, c'è anche nei PC, vediamo se qua c'è, no, questo no, qua. No, neanche l'altro, non ce l'abbia. Prova a girarlo. No, molti laptop hanno il force pad, che è quel pirulino che c'è al centro della tastiera, c'è là. Quel pirulino al centro della tastiera, quello cos'è? Quello è una specie di controllore del mouse, in cui quel pirulino al suo interno ha dei due sensori di forza che misurano la forza lungo la direzione verticale e lungo la direzione trasversale. Per cui io, schiacciando quel pirulino, esercito una forza e il cursore si sposta con la stessa velocità proporzionale alla forza generata. Per cui vedete, i sensori di forza vengono impiegati anche in tantissimi sistemi di interazione umana, per questo me li faccio, per questo sono importanti. Ecco, un altro strumento che viene utilizzato tantissimo nell'interazione, che ho usato tantissimo e che viene utilizzato tantissimo nell'interazione, sì, in realtà virtuale, ma anche in altri ambiti, sono i vibratori, vibro tactile. E si chiamano attuatori vibrotattili perché trasformano un'informazione vibratoria in una sensazione tattile. Hanno questa forma, un vibratore che tutti quanti conoscete è quello del cellulare. Il vibratore del cellulare è un motore, se voi aprite il cellulare è un motore di queste dimensioni qua, un dischetto, alto non più di 1,5 mm, che ha l'unica funzione di vibrare. E attraverso la vibrazione vi passa informazioni. Come è fatto? Ecco, qua ci sono, per quanto riguarda, questi sono dettagli di psicologia percettiva, dal punto di vista tecnologico ci sono due tipi di attuatori di vibratori. Allora, c'è questo linear resonant actuator, che sono dei vibratori che funzionano similmente al principio di una cassa acustica. Allora, in una cassa acustica cosa c'è? C'è un solenoide sul quale passa corrente, e poi c'è una specie di magnete attaccato dietro la cassa acustica. Tanto è vero che se voi, non so se avete mai usato una cassa acustica vecchia, c'è una calamita dietro. Allora, facendo percorrere la corrente all'interno della spina, la spina crea un campo magnetico, l'abbiamo visto, che attrae o respinge la calamita. Questo fa in modo che la calamita vada avanti e indietro, e la cassa acustica quindi produce le onde sonore andando avanti e indietro. Questo è il principio di funzionamento delle casse acustiche. Ora, immaginate che la cassa acustica non sia così grande, ma sia un bottone, che non ci sia il cono acustico che produce rumore, ma semplicemente una massa che va avanti e indietro. La massa che va avanti e indietro crea la vibrazione. Se io la faccio andare avanti e indietro a una certa velocità, crea la vibrazione che si percepisce sulla pelle. Ed ecco il funzionamento di un tipo di vibratore. Questi vibratori però sono molto costosi e hanno anche grandi dimensioni, per cui vengono utilizzati, cioè molto costosi, sono più costosi degli altri vibratori. I cellulari non montano di certo questi tipi di vibratori. Quali montano i cellulari? quelli che vengono chiamati coin vibration motor, ossia al di là del nome, questo è l'esploso del bottoncino che c'è all'interno del cellulare. Vedete, qua c'è il motore elettrico e poi questo è un dischetto. Però questo dischetto non è perfettamente cilindrico, ma ha una massa eccentrica. Vuol dire che ha una massa che è sposta da un'altra parte, spostata rispetto al centro. Gira in salata. Compito per casa. Quando girate l'insalata la prossima volta, invece di distribuirla bene, mettetela tutta da una parte. Scoccettatela là magari. E poi provate a girare l'insalata. Vedrete che non riuscirete a tenere ferma il cesto del giro insalata. Perché? Perché avete messo tutta la massa da una parte, questa eccentricità determina una forza centrifuga che si mette a ruotare. Questa forza centrifuga viene percepita come vibrazione. Quindi i bottoni dei cellulari, i vibratori dei cellulari non sono altro che forze sbilancianti che ruotando generano una forza centrifuga che fa vibrare il tutto. Dove vengono utilizzati? Cellulare è un esempio, ma vengono utilizzati in molti altri casi. Adesso si sta, non c'è ancora un'applicazione, sono poche le applicazioni che esulano dalla realtà virtuale. Di solito vengono utilizzate in realtà virtuale. Io ho già detto l'esempio, ci sono dei joystick con 3D in cui sono in un ambiente virtuale e quando passo un muro virtuale il vibratore si mette a vibrare. E quindi, esplorando il muro virtuale, io ho la percezione dell'esistenza del muro. Questa è la classica applicazione. Oppure vengono utilizzati come prompt per dare informazioni spaziali, con i 9 denti, ad esempio. Sono stati fatti un sacco di esperimenti in cui, ad esempio, una cintura che permette, con dei vibratori messi attorno alla cintura, dà un'informazione su che direzione andare in funzione di dove il soggetto sente la vibrazione e quindi questo dà un'indicazione su dove muoversi. Quindi riescono a veicolare informazioni spaziali in maniera molto molto funzionale, direi. Un lavoro che abbiamo fatto per Eurohaptics, che è una conferenza una conferenza legata alla percezione tattile, è incentrata su questo tipo. Vi racconto un po', insomma, come esempio di applicazione di questo tipo di tecnologia. L'ambito è l'interazione con dei robot in ambiente spaziale. Attualmente vengono fatti fare dei training severi agli astronauti per pilotare con dei joystick tipo un lander oppure un robot. Vengono ancora utilizzati i joystick per farlo e, come vi avevo anticipato, questo meccanismo non è molto intuitivo. Avevamo visto il discorso dello scavatore. Allora, per rendere delle informazioni su dove il soggetto dovrebbe muovere i joystick per fare una determinata azione, ci siamo chiesti: possiamo utilizzare dei vibratori messi sulla mano? Per cui, se c'è un vibratore qua, la persona tende a muovere verso destra, se c'è qua invece verso sinistra, se è davanti, in avanti, qua, indietro. Boh, abbiamo cominciato con questo lavoro, però poi ci siamo chiesto: se io sento una vibrazione qua, per me è più spontaneo andare contro la vibrazione o andare opposti alla vibrazione? E questo era un problema percettivo. Quindi abbiamo studiato i tempi di reazione. Abbiamo analizzato una 60ina di soggetti E gli abbiamo detto, quando tu senti la vibrazione a un gruppo di soggetti, vai verso la vibrazione. A un altro gruppo abbiamo detto, quando senti la vibrazione, vai dalla parte opposta. E abbiamo scoperto che i soggetti reagiscono meglio a, più intuitivamente, quindi con tempi di reazione maggiori e con errori minori, quando vanno incontro alla vibrazione. Però per farlo cosa abbiamo fatto? Abbiamo appunto utilizzato i vibratori, li abbiamo messi su un guanto, secondo questa immagine qua, qua si vedono poco, però questi cavetti che vedete sono 1, 2, 3, 4, sono i vibratori. Ed abbiamo azionati di conseguenza. Poi, una volta azionato il vibratore, il soggetto muoveva il joystick e abbiamo misurato dove andava a porsi il joystick e con che tempo. Tempi di reazione in questo tipo di task sono dell'ordine dei millisecondi, 10 millisecondi, quindi sono abbastanza rapidi come tempi di reazione, 10-50 millisecondi, ma questo è l'ordine di grandezza. E abbiamo utilizzato appunto questo sistema qua. In realtà proprio per, abbiamo visto che uno dei sistemi molto efficaci per veicolare l'informazione direzionale è quella di non usare solamente una vibrazione per la sinistra e uno per la destra, ma usare una croce di vibratori. Per cui in una croce, se si azionano i vibratori in sequenza, a sinistra, il primo, secondo, terzo, oppure terzo, secondo, primo, questa dà la direzionalità. Un po' come avviene in autostrada quando invece di lasciare le frecce statiche danno le frecce che si accende una, poi la seconda, poi la terza. Quello dà proprio un'indicazione del movimento su cui andare. Ecco, con le percezioni tattili avviene la stessa cosa. Questo è un risultato che abbiamo raggiunto. Per cui gli errori più bassi erano quando c'era questa sequenza proprio spaziale dell'attuazione di vibrazione. Bene, oggi avrei dovuto darvi un po' più esercizi da fare a voi perché sono veramente distrutto con la gola. C'è qualche domanda riguardo a queste cose qua? No? Ok. Con questa lezione di oggi abbiamo fatto la parte, diciamo, di interazione meccanica, elettromeccanica. Cioè vi ho dato quali sono, vi ho indicato quali sono gli strumenti di base per comprendere come può avvenire un'interazione con una macchina dal punto di vista fisico percettivo, per cui attiva motori, attuatori, vibrazione, controllo e via dicendo. Insomma, direi che con questo possiamo concludere la panoramica. La prossima volta vorrei fare una lezione sulle interfacce. E magari se c'è tempo vorrei anche raccontarvi un po' di alcuni aspetti poco noti, perché molte cose riuscite anche a leggere nei libri. Vorrei parlarvi di macchine antiedonistiche, perché insomma fra un po' uscirà un saggio che ho scritto su questo argomento e che è un argomento poco noto che credo che agli psicologi può interessare. E basta, se non ci sono domande vi lascio qua.
Io ho una domanda sulle lezioni vecchie, sulla reversibilità e irreversibilità.
Sì.
Irreversibilità è quando applichiamo, cioè sempre è irreversibile un motore al quale è applicato un induttore.
Sempre è?
Irreversibile.
Non sempre.
Ah, non sempre.
Dipende dall'entità della riduzione. Okay. Se la riduzione è molto elevata può diventare irreversibile.
Sì.
Se è 1 a 2 non è detto.
Però se non è applicato il riduttore è sempre reversibile,
sì,
il motore.
Sì, a meno che non sia grippato, non sia pieno di ruggine, sì.
No. Sì.